Buongiorno ascoltatori, buongiorno, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30. Un saluto da Ira Rubini e da parte di tutti coloro che hanno contribuito a costruire questa puntata. Vi ricordo che ci trovate sulla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, che ci potete scrivere a calt@radiopopolare.it per richieste di informazioni o segnalazioni, che potete scriverci in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-621-4013, a diretta@popolarenetwork.it. Se preferite la mail, naturalmente potete ascoltarci live o in podcast, recuperando anche gli argomenti delle puntate passate sul sito di Radio Popolare oppure sulla nostra app che potete facilmente scaricare sul vostro device. Veniamo al sommario di quest'oggi. In chiusura di questa puntata ritorniamo alla Scala per una nuova produzione, quella del Turco in Italia, diretto dal grande specialista Diego Fasolis, con la regia di Roberto Andò al suo esordio nella regia lirica. Verrà a trovarci in studio la scrittrice Arianna Cecconi, che con i narratori di Feltrinelli ha appena pubblicato Teresa degli Oracoli, il suo ultimo libro. Nella prima parte, invece, fra poco Tiziana Ricci ci raggiungerà in studio per parlarci dell'inaugurazione di una mostra alla Casa della Memoria di Milano dedicata a Nori e Giovanni Pesce, partigiani sempre. Cominciamo però con il cinema e vi parliamo di un film che esce proprio quest'oggi nelle sale, Lunar City. Si tratta di un documentario che vuole avvicinare il grande pubblico alle competenze di una ristretta cerchia scientifica, quella dei vertici, dei professionisti e anche degli spazi d'azione della NASA. Tra l'altro, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, questo documentario ha l'intento, evidentemente a 50 anni dallo sbarco sulla Luna, di dare un'idea di sintesi appunto anche degli obiettivi futuri della NASA e dei suoi partner. La regista è Alessandra Bonavina, che adesso ascoltiamo al microfono di Barbara Sorrentini.
Film è un documentario e buona parte di questo documentario è all'interno della NASA e comunque quello che succederà da qui in avanti per tornare sulla Luna. Con noi la regista Alessandra Bonavina. Buongiorno, benvenuta a Radio Popolare.
Buongiorno a voi.
Chiaramente questa è la prima domanda. Nel 2024 l'uomo tornerà sulla Luna? Ti sei fatta un'idea alla fine di tutto questo film?
Sì, no, tornerà con sicurezza e peraltro è confermato anche da la finanziaria americana, che stabilisce appunto che allo spazio verrà dato addirittura il 12% in più finanziaria passata, per cui c'è proprio non solo l'interesse a finanziare lo spazio, ma anche a farlo ancora di più proprio per velocizzare alcune tempistiche. Quindi è sicuro che si tornerà nel 2024.
Come hai fatto a girare lì dentro? Come li hai avvicinati?
Allora, li ho avvicinati attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana. Io ho girato già un primo docufilm che si chiama Expedition. Lunar City fa parte intanto di una trilogia di documentari che raccontano l'esplorazione umana dello spazio. Il primo docufilm nel 2016 l'ho girato appunto con l'Agenzia Spaziale e con la NASA, e quindi da quel momento ho iniziato ad avere dei rapporti con la NASA, che sono poi, diciamo, sempre più diventati molto importanti, e quindi adesso sono dei rapporti consolidati.
E loro come ti hanno accolta? Anche perché poi appunto tu entri nelle navicelle, insomma, ci fai vedere molto delle loro prove, preparativi, esperimenti.
Sì, no, loro mi hanno accolta benissimo, ma diciamo è un'operazione anche istituzionale, perché c'è l'Agenzia Spaziale Italiana nel progetto, e quindi ovviamente è diventato un'operazione, insomma, America-Stati Uniti, per cui abbiamo avuto l'accesso anche ai luoghi più inediti, insomma, dove di solito non si entra, per cui mi piaceva anche condividere molto con il pubblico questa opportunità che io ho avuto di entrare in posti esclusivi. E poi con loro, diciamo che c'è un rapporto adesso a questo punto molto consolidato, e tanto è vero che il prossimo docufilm su Marte lo faremo sempre in collaborazione.
Ma quando loro dicono ci sarà un momento in cui sulla Luna sarà molto più facile andare e tornare, ci credono davvero?
Certo, no, ci credono davvero, anche perché tutte le persone che lavorano per l'esplorazione in questo momento, per il ritorno alla Luna e poi per l'obiettivo, diciamo, quello principale, che è quello di raggiungere il pianeta Marte, lo fanno con una passione e con una dedizione, anche perché, voglio dire, sono lavori anche abbastanza impegnativi, per cui io in quelle persone ho visto l'entusiasmo e la voglia di portare l'uomo di nuovo sulla Luna, perché questo servirà anche per capire meglio anche il nostro pianeta. L'esplorazione serve a questo, ecco, forse la gente la vede come qualcosa di lontano, di non così, diciamo, quotidiano, invece non è così, perché già l'esempio della Stazione Spaziale Internazionale, che è un grande laboratorio di esperimenti scientifici, ma anche questa esplorazione futura servirà comunque a avere una ricaduta sulla Terra, sia dal punto di vista tecnologico che medico, ma sicuramente l'obiettivo dell'esplorazione è conoscere l'altro per poter capire meglio noi stessi. D'altro canto, il mio documentario racconta passato, presente e futuro, perché senza il passato non c'è il presente, soprattutto nello spazio, e senza il presente non ci potrà essere il futuro.
Che cosa ti ha colpito di più di tutta questa lavorazione, del fatto di essere andata là, insomma, di aver incontrato queste persone?
Allora, no, mi hanno colpito tante cose, ecco, questa in particolare, il fatto che molta gente che lavora nell'esplorazione e nello spazio lavora per qualcosa che potrebbe non vedere mai realizzarsi, e quindi lo fa però lo stesso con la stessa passione, come se dovesse vederlo domani. Quindi questo senso di altruismo che si è un po' perso, diciamo, nelle cose attuali, nella società attuale.
Ci sono state delle difficoltà?
Le difficoltà sono state più che altro produttive, perché ovviamente, essendo luoghi abbastanza complicati a livello di accesso e tutto, ecco, la parte produttiva è sempre un po' delicata, anche perché quando vai a girare in questi posti tu stai girando nel momento in cui gli altri stanno lavorando, quindi devi cercare di essere abbastanza silenzioso, non dare fastidio mentre si lavora. Io sono entrata alla NASA mentre comunque gli ingegneri lavoravano sull'Orion, mentre il centro di controllo era attivo perché seguiva la stazione spaziale, cioè in effetti l'attività si svolgeva, e quindi, insomma, entrare un po' in punta di piedi, questo sì, e quindi era sempre buona la prima.
Infine, il titolo Lunar City?
Lunar City perché volevo raccontare qualcosa che fosse più statico, quindi non il solito passaggio sulla Luna con un piede o una bandiera, ma proprio il racconto di Lunar City è il viaggio verso la Luna per restarci come avamposto per raggiungere Marte.
Grazie, a presto.
Grazie mille a voi, grazie.
Ciao, ciao.
Ed era la regista Alessandra Bonavina per Lunar City, il documentario che documenta, scusate il bisticcio, l'attività della NASA e i suoi progetti futuri, che sarà in sala nel circuito The Space soltanto oggi e domani ancora. Walking on the moon, we could walk forever, walking on the moon, we could live together. Walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon.
they hardly touch the ground, walking on the moon. My feet don't hardly make no sound, walking on, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, you say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Some may say I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, you say tomorrow's another day. You stay, I may as well play.
Dunque, dopo avere un po', insomma, viaggiato con la NASA sulla Luna, beh, insomma, del resto, come molti ascoltatori ci hanno segnalato, c'è sempre quel vecchio discorso, ma ci sono arrivati veramente sulla Luna? Insomma, non vorrei riaprire questo Tiziana, ti ricordi?
Beh, quello resta un grande punto interrogativo nella nostra testa.
Era tutto ricostruito in uno studio, in un deserto dello Utah, dove peraltro io sono stata, che si chiama White Sands, tutto bianco, dove sembra... Insomma, ci sono state tante teorie.
Non lo sei andata per vedere se c'erano tratti.
No, passavo di lì quindi volevo vedere un po' com'era sto po', che effettivamente è molto lunare, e quindi chi lo sa, però insomma il documentario è girato alla NASA, il documentario di Alessandra Bonavina
potrebbe essere un'opera di videoarte.
Chi lo sa, chi può dirlo? Va bene, comunque adesso avrò scatenato una serie di ascoltatori sull'argomento che non avrà mai pace. Noi invece parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore, Casa della Memoria, l'inaugurazione di una nuova mostra intitolata a due importanti personaggi della nostra storia, due partigiani.
Che amiamo molto. Una coppia unita dall'impegno sociale, politico e dall'amore, Nori e Giovanni Partigiani Sempre. Questo è il titolo della mostra che verrà inaugurata oggi alle 18. Attenzione, se entrate è al terzo piano, bisogna salire al terzo piano, ci sarà Ivano Taietti, vicepresidente ANPI della provincia di Milano, e Carlos Muraglia, presidente emerito dell'ANPI, e poi ci sarà Tiziana Pesce e Stefania Cappelletti che hanno curato la mostra, perché c'è questa mostra documentaria che presenta alcune immagini di loro due e però anche con dei testi, con la storia, quindi ci aiuta a conoscerli da vicino se non abbiamo letto i loro libri o comunque non tutti.
Parliamo di Nori e Giovanni Pesce, non l'abbiamo detto, abbiamo solo detto i due nomi propri.
Che distratto.
Sì. Vabbè, insomma avranno capito in molti, ma...
Ecco, perché infatti con la figlia Tiziana Pesce e con Stefania Cappelletti siamo davanti a queste immagini.
Siamo partiti da loro due bambini, diciamo che la mostra va di pari passo, no? Nori e Giovanni. Quindi c'è questa foto di mamma piccola, poi ce n'è subito un'altra di mio padre, anche lui che penso potesse avere 7-8 anni, con la sua mamma, cioè la mia nonna, ed è una foto fatta alla Grand Combe, dove i genitori di mio padre, cioè i miei nonni, si erano trasferiti dal Veneto, erano emigrati, che papà aveva 4 anni, quindi era il 22, perché il nonno non aveva voluto prendere la tessera del fascio. Questa foto è una foto della guerra civile spagnola, infatti vedi, si capisce dal berrettino di mio padre, che era tipico di quelli che combattevano delle brigate internazionali di Spagna, brigate Garibaldi, con un'infermiera che lui aveva conosciuto quando era stato ferito, che sì, l'aveva curato, e lui ne parla anche nei suoi libri, e quindi abbiamo trovato questa foto, che è abbastanza significativa, anche perché devo dire che la Spagna è sempre stata nel cuore di mio padre, nel senso che è stata in Spagna, sono arrivati da tutto il mondo per salvare la Repubblica di un paese che non era il loro, quindi veramente una gara di solidarietà eccezionale, quindi insomma mio padre aveva sempre avuto la Spagna nel suo cuore. C'è anche un libro molto molto bello dove ci sono tutti i partecipanti alla guerra civile, La Spagna nel nostro cuore, era stato edito da LAICVAS, che è l'associazione dei garibaldini di Spagna, insomma
E andando avanti?
E poi qui, ecco, qui c'è un volantino dei gruppi di difesa della donna.
Qui c'entra molto tua madre, qui, no?
Infatti, ecco, sì, no? Infatti scrive, no? L'8 settembre 43, Nori non indugia e cerca subito come operarsi contro i nazisti, quindi fa parte dei gruppi di difesa della... entra a far parte dei gruppi di difesa della donna, e ti dirò, anche la mia nonna, quindi io appartengo proprio a una famiglia operaia, proletaria, antifascista, perché anche il nonno materno non aveva voluto prendere la tessera del fascio e quindi era stato licenziato dalla Bianchi. La mia nonna faceva i comizi volanti in bicicletta, quindi insomma era anche pericoloso, no? Perché c'erano dei gabbisti che l'accompagnavano, lei davanti alle fabbriche faceva questi comizi volanti e dopo scappava, ovviamente in una città piena di fascisti.
Ecco, andando avanti la mostra.
E poi andando avanti vediamo il papà ventotene, perché dopo i 3 anni di guerra civile di Spagna lui tornò in Italia, ma fu preso e quindi portato a Ventotene, dove c'erano le più grandi figure dell'antifascismo, da Pertini, Terracini, la Camilla Ravera, Curri e tanti altri, e fece 3 anni di confino, e all'epoca il direttore del confino di Ventotene era quel Marcello Guida, che è stato questore quando ci fu Piazza Fontana e Pinelli fu ammazzato.
E qui vediamo una bella ragazza in bicicletta.
La ragazza in bicicletta, che è l'unica foto della mamma di quell'epoca, che ha fatto un po' storia, no? Perché
c'è da siamo nel 44.
Siamo nel 44, quando la mamma decide di voler combattere, quindi lei avrebbe preferito andare in montagna, però il Partito Comunista decide che lei sarebbe servita in città. Quindi entra come staffetta nella terza GAP e lì conosce mio padre, e lì quindi nasce anche la loro storia d'amore, insomma.
Attraverso quindi, l'impegno
attraverso
politico,
anche allora,
sociale.
Attraverso insomma, in una città devastata dalla guerra, dove loro tra l'altro svolgevano anche un'azione molto difficile, perché certo anche partigiani in montagna, per l'amor del cielo, però penso che fare il gappista in una città che pullulava di fascisti e di tedeschi, e poi soprattutto c'era anche il fatto di non riuscire a far andare di mezzo i civili, insomma, quindi era molto difficile. Ma mio padre ne parla nel suo libro Senza Tregua, che lui passava giornate intere chiuso in casa senza vedere nessuno, tante volte gli sembrava di diventare pazzo, un compito molto, sì, molto difficile, insomma.
Stefania Cappelletti. Sì. Ecco, è un percorso che racconta la vita affettiva, l'impegno politico. Come l'avete pensata?
Dunque, ci siamo concentrate soprattutto sul primo, fino al primo dopoguerra, ovviamente, per questioni un po' pratiche sostanzialmente, e abbiamo affrontato, diciamo, le tappe fondamentali. Per cui ovviamente c'è, cioè, ogni tappa in realtà poi è ricchissima di eventi che purtroppo non potevamo elencare tutti.
E sì, perché diciamo per gli ascoltatori è una mostra documentaria.
Esatto, sì. Quindi abbiamo selezionato le foto che potevano meglio rappresentare quella tappa e ricordare anche proprio il periodo. E poi abbiamo scelto i brani dai loro libri che descrivessero l'atmosfera, la situazione in sé per sé. E
quindi per far
storico.
Capire chi erano loro due, l'impegno che hanno avuto e anche il contesto,
esatto,
in cui hanno rischiato la vita ogni giorno.
Eh sì, direi proprio di sì, la rischiavano veramente ogni giorno.
Ne parlavate appunto in casa anche?
La mamma, che poi è stata arrestata in seguito a una delazione, quindi torturata, riuscì a non parlare, e poi dopo aver passato a San Vittore, 2 mesi a San Vittore, insomma nel novembre del 44 fu mandata nel campo di concentramento di Bolzano, dove uscì dopo la liberazione. E quindi diciamo che di questa cosa mia madre non ne ha mai parlato molto. So che spesso capita così, chi ha avuto un'esperienza così terribile è difficile che ne parli in casa, poi soprattutto con la propria figlia forse, no, magari per tenerla un po'.
È una cosa che è successa anche a Liliana Segre, questa.
Sì.
Di non riuscire a parlarne per tanto tempo.
In molti infatti non sono riusciti a parlarne per tanto tempo.
Una forma di difesa.
Ecco, il papà sicuramente parlava di più, ma erano due caratteri totalmente diversi, nel senso che mia madre era molto pragmatica, molto determinata, molto concreta e anche ironica. E mio padre era un po' più, anche se è stato un grande combattente, però è stato poi un carattere molto socievole, molto aperto, un po' fanciullone, ecco. Quindi con lui si riusciva di più a parlare, però ecco, l'esperienza della mamma non più di tanto. Diciamo che lo leggo, ho saputo molto di più quando lei ha scritto il suo libro, Il pane bianco, che è la sua autobiografia resistenziale.
Allora, questa mostra verrà inaugurata alla Casa della Memoria, che è all'Isola, in via Confalloniere al 14, oggi alle 18, poi si potrà vedere fino al 28 di febbraio. Già che andate lì, vi segnalo un'altra mostra giù al piano terra, Arte, Testimonianza, Memoria. È dall'archivio della Fondazione Memoria della Deportazione. Sono 27 frammenti originali della spirale pittorica che è stata realizzata da Pupino Samonà per il memoriale dedicato agli italiani assassinati nei campi nazisti collocato ad Auschwitz, quello che è stato spostato e che verrà poi messo a Firenze. È molto 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 suggestivo e pieno di energia, con dei colori bellissimi. Comunque, primo piano questo, e poi andate su al terzo e vedete questi due partigiani sempre che abbiamo amato e amiamo tanto, Nori e Giovanni.
Grazie Tiziana Ricci, e risentirci, ciao.
Ciao.
Stiamo per terminare la nostra prima parte, noi ritorniamo subito dopo e, come vi avevo anticipato da sommario, sarà con noi in studio Arianna Cecconi per Teresa degli Oracoli, appena uscito dai narratori di Feltrinelli, però prima un pochino di pubblicità. A fra pochissimo.